Siamo al momento del dibattito. Buongiorno Elisa Rossello.
Buongiorno Francesca, buongiorno a chi ci ascolta.
Negli ultimi tempi si può scorgere una catena di ripercussioni come un domino che parte dagli Stati Uniti e si abbatte sui cittadini e sulle cittadine europee. Il meccanismo, grosso modo, è questo. Il governo degli Stati Uniti definisce alcune persone o gruppi come terroristi e viene decretata la loro morte digitale. Niente più comunicazioni e transazioni su internet. Pochi giorni fa è successo al collettivo italiano antifascista Autistici Inventati, che offriva servizi informatici indipendenti come indirizzi email, siti web, blog e newsletter, inserito nella lista del terrorismo internazionale dall'amministrazione Trump. Banca Etica ha chiuso il conto del collettivo sotto minaccia statunitense e Autistici Inventati, isolato e senza fondi, ha dovuto chiudere.
Esatto, e nella stessa lista nera erano finiti poco tempo fa anche il giudice della Corte Penale Internazionale, Nicolas Guillou, dopo aver firmato il mandato d'arresto contro Benjamin Netanyahu per crimini di guerra e contro l'umanità. E, sempre sulla stessa lista, c'è finita anche Francesca Albanese, colpevolizzata per aver denunciato i crimini di guerra a Gaza, come prevede il suo ruolo di relatrice ONU. E, pochi giorni fa, anche il movimento Palestine Action Italia, perché raccoglie fondi contro la propaganda israeliana in Italia. Quindi numerose aziende digitali di comunicazione o pagamento, come Meta, Google e Visa, hanno reso i loro servizi inaccessibili a queste persone sulla lista. E questi eventi sollevano molte domande sulla sovranità nazionale, vulnerabile digitalmente, le libertà dei cittadini, limitate da governi esteri, e la salute della democrazia in uno spazio virtuale crescente. Quindi capiamo meglio cosa succede, e forse anche cosa succederà, con i nostri ospiti. Salutiamo prima di tutto Innocenzo Genna, benvenuto.
Salve, buongiorno, grazie per l'invito.
Lei è avvocato specializzato in diritto digitale nel contesto europeo, occupandosi in particolare della creazione di normative a Bruxelles.
E in collegamento con noi c'è anche Lelio De Michelis, benvenuto.
Grazie, buongiorno a voi, buongiorno all'ascoltatrice.
Lei ha insegnato sociologia economica all'Università degli Studi dell'Insubria, si definisce un sociologo della tecnica e del capitalismo. Citiamo la sua ultima pubblicazione, Tecnoarchia o la nave dei folli, la banalità digitale del male, uscito per Deriva Prodi. De Michelis, l'obiettivo di Autistici Inventati, partiamo da qui, era creare sulla rete uno spazio libero per l'informazione, per la comunicazione e le questioni sociali. Questo tipo di realtà, che sono piccole, di piccole dimensioni e sono indipendenti e che si oppongono ai servizi digitali delle grandi aziende statunitensi, che posto occupano oggi nello spazio digitale?
Poteva essere un esempio bello interessante di Davide contro Golia, Davide che combatte contro Golia del capitalismo e delle piattaforme digitali. In realtà ha vinto ancora una volta Golia e Davide ha dovuto chiudere. È un esempio, uno degli ultimi esempi di questo potere o strapotere delle big tech, ma anche dei governi con cui sono strettamente intrecciate, potere che viene esercitato sulle nostre vite. È una forma di privatizzazione tecnologica e neoliberale del potere, del potere di comunicazione. Tutto viene accentrato in grandi monopoli, in grandi piattaforme digitali, e tutti devono seguire di fatto le regole, le disposizioni, ciò che decide questo gruppo limitato di oligarchi della tecnologia in connessione con, appunto, con, in questo caso con Trump, ma la storia del rapporto tra potere economico, potere tecnologico e potere politico è lunga e articolata. È una forma di potere che si basa sulla forza e non sul diritto. Trump dice: intelligenza artificiale non dobbiamo regolamentarla, ma lasciamo fare al mercato. È una forma di potere che si esercita sulla base della forza. La forza ha molte forme di esercizio del potere, una di queste è il fatto che le piattaforme tecnologiche si impongano nelle nostre vite come dei dati di fatto immodificabili, che non sono possono modificare, che sono lì e che noi dobbiamo accettare, adeguandoci alle loro esigenze. È una vecchia storia del neoliberalismo e della tecnologia, quella che la società non può opporsi alle esigenze del mercato e alle esigenze della tecnologia. Questo però produce appunto una deformazione gravissima della democrazia, perché la democrazia si basa su altri elementi che poi magari richiamerò dopo, ma si basa soprattutto su partecipazione e libertà di scelta. Se io non ho questa libertà di scelta, ma devo accettare ciò che mi impone come dato di fatto un gruppo di oligarchi, in questo caso della tecnologia, io non sono più libero. C'è un deficit di democrazia, ma forse anche più di un deficit di democrazia. Siamo davvero alla negazione dei principi fondamentali della democrazia. Il potere non ama chi si oppone, non ama chi lo contesta, in questo caso appunto era il sito italiano, o perlomeno che si pone in alternativa ai colossi della tecnologia. Il potere non ama chi non segue le regole del potere. Lo abbiamo visto con Julian Assange, il cui reato era quello della ricercare la libertà di informazione, cioè la libertà di pensare. Oppure un altro elemento, un altro caso è quello di Greta Thunberg, portata sugli altari delle Nazioni Unite e poi con tutti i grandi della terra contriti ad ascoltarla, e poi oggi ammanettata da tutte le polizie del mondo. Ecco, c'è un problema di democrazia della tecnologia, c'è un problema di democrazia della tecnologia che si inserisce in un contesto più ampio di malattia della democrazia. Le elezioni in Sassonia di domenica scorsa, come prima quella di Trump o di Meloni in Italia, sono lì a dimostrarlo che forse oggi, dopo 100 anni, abbiamo ancora paura della libertà e della democrazia, preferiamo riferirci a qualche autocrate, a qualche personalità autoritaria a cui delegare tutto il potere. Ma appunto siamo completamente al di fuori della democrazia. Dire che l'Occidente è un sistema democratico è una finzione.
Ecco, e proprio per forse proteggere i propri utenti da questo potere ormai dilagante, insomma, che non si può esattamente definire democratico, Autistic Inventa ha anche dichiarato che tra i motivi della sua chiusura c'è proprio appunto la protezione dei suoi utenti, in modo che non venissero associati con loro e quindi rischiassero anche loro magari di finire su una qualche lista nera. Ecco, Innocenzo Genna, secondo lei chiudere per Autistic Inventati era davvero l'unica possibilità? Non c'era un modo per opporsi a questo potere basato appunto sulla forza invece che sul diritto?
Ma allora, io sono un avvocato, quindi cerco un po' di pesare le parole. Allora, ovviamente non voglio giudicare il merito delle accuse, perché ci sono delle accuse che sono molto gravi e che vengono contestate dal destinatario, cioè da questo collettivo. Però il punto giuridico e politico che abbiamo di fronte, in verità, è un altro, al di là del caso specifico. Cioè, ci dobbiamo chiedere come può una designazione amministrativa, che è questo ordine esecutivo americano, straniera, cioè produrre degli effetti così rapidi e profondi su un soggetto europeo, sui suoi utenti, sulle sue infrastrutture. Perché è qualcosa che è accaduto al di là dell'America, di cui neanche conoscevamo il nome, perché questa era una procedura amministrativa che risale al periodo del presidente Bush, cioè al periodo dell'attacco alle Torri Gemelle. Improvvisamente abbiamo scoperto che un ordine esecutivo preso lì in audita altra parte, direbbero gli avvocati, ha questi effetti importanti in Europa. Questo è il problema. E peraltro bisogna anche essere attenti a quello che è successo, perché non è che gli Stati Uniti abbiano chiuso direttamente questo collettivo, che infatti, come vedete, voi dite, in qualche modo è stata più una misura presa dal collettivo stesso, ma il fatto che sia stato in qualche modo cancellato da internet, non sappiamo neanche esattamente come è accaduto, perché questo ordine amministrativo ha creato una catena di effetti e di decisioni sugli intermediari, che non basta un click tecnologico per spegnere qualcuno da Inter. Vi sono parecchi soggetti concatenati. Esempio, per il fatto che il registro.org, sul quale funzionava questo collettivo, diciamo il suo sito web, che sia non più accessibile, non sappiamo se sia una decisione che è stata presa dal soggetto americano che gestisce il registro.org oppure da uno degli intermediari che intervengono in questa catena di decisione. Perché? Perché vi sono tutta una serie di soggetti che lavorano assieme. Tutto questo non lo sappiamo, però l'effetto è questo. C'è chi può aver agito perché si è tenuto conto che doveva obbedire a un ordine che veniva da un soggetto americano, c'è chi semplicemente l'ha fatto per il cosiddetto de-risking, come ad esempio Banca Etica ha preso le sue decisioni, cioè ha detto di fronte al rischio di questo genere, che proviene comunque da oltreoceano, ma che può avere effetti qui in Europa, io decido di staccare tutta una serie di rapporti, di sospendere tutta una serie di rapporti, in un contesto che in Europa appunto crea un po' di una certa impressione, perché si possono prendere in Europa delle decisioni molto importanti nei confronti di qualcuno che è accusato di terrorismo. Ma quando una misura incide sulla libertà di espressione, sulla continuità dei servizi, su rapporti bancari, reputazione, sull'attività di migliaia di utenti, è chiaro che ci vuole una base giuridica chiara, deve essere proporzionata, motivata, contestabile di fronte a un giudice indipendente. Tutto questo non lo vediamo.
Ma appunto, Jenna, allora la chiusura di un collettivo italiano, di questo collettivo italiano che abbiamo visto ha avuto comunque parecchie intermediazioni, passaggi che devono ancora essere del tutto chiariti, ma che comunque è partita da un ordine del governo statunitense che lo ha sottoposto a sanzioni per terrorismo internazionale, è coerente con il quadro della legislazione europea? In Europa oggi quali leggi ed enti governano l'accesso allo spazio digitale, Jenna?
Non è assolutamente coerente, perché se questa cosa fosse accaduta in Europa, nel senso che se fosse stata un'istituzione europea a paventare la possibilità che questo collettivo fosse un collettivo di terroristi, beh, avrebbero preso delle misure, ma tutte queste misure sarebbero imputabili a un soggetto, a un procuratore, e sarebbe tutto soggetto a una revisione. Ci potrebbero essere delle misure conservative per evitare il rischio immediato, e soprattutto tutto l'ecosistema che è attorno ai soggetti destinatari della misura avrebbe dei criteri più chiari per decidere cosa fare, se continuare a intrattenere dei rapporti con questo soggetto oppure se astenersi. Nel caso invece che vediamo ora di questo collettivo, di fatto è diventato una sorta di paria, perché tutti hanno un po' paura di averci a che fare, perché non sono ben chiari i veri effetti di una decisione americana di questo tipo, mentre sarebbero chiari questi effetti se fosse una decisione europea, e allora la conseguenza è che tutti cominciano ad astenersi. Quindi la diversità del trattamento tra Stati Uniti e Europa è molto evidente. Qui diciamo le regole fondamentali del lo Stato di diritto sono molto più palpabili, anche se poi molto spesso si parla di over-regolamentazione. Nel caso americano può emergere questo aspetto molto pragmatico, diciamo così, efficace, che però sacrifica tutta una serie di interessi che invece sono tutelati in Europa.
Quindi questo collettivo come paria digitale, escluso da piattaforme importanti ormai nella nostra vita quotidiana. Lelio De Michelis, appunto, forse questo evento ci preoccupa così tanto proprio perché il mondo virtuale sta prendendo sempre uno spazio maggiore nelle nostre vite, tra intrattenimento, istruzione, comunicazioni, relazioni, pagamenti, insomma, passiamo quasi più tempo nel mondo digitale che in quello reale, ecco. Quindi di questo passo, un'esclusione dal mondo digitale non diventa un po' simile a un vero esilio territoriale? Non c'è questo rischio?
Allora, intanto non c'è un problema di esilio. Il problema per me è quello di saper esercitare nei confronti della tecnologia in questi ultimi anni, soprattutto digitale, di saper esercitare un pensiero critico. Cioè significa valutare effetti, realtà, come nasce questo potere, come si esercita questo potere, che effetti produce sulla società e sugli individui, prima, possibilmente prima di introdurre una innovazione tecnologica. E torno al discorso di prima sulla innovazione tecnologica che si impone come un dato di fatto. Noi abbiamo due grossi problemi. Uno è quello di multinazionali, big tech in questo caso, che impongono le loro decisioni a livello ormai globale, non solo sui sistemi digitali da adottare, ma su moltissime altre cose, a loro discrezione e a loro piacimento. Era una riflessione che faceva un grande sociologo italiano come Luciano Gallino. Se le imprese hanno questo potere di decidere a loro discrezione che cosa fare, come farlo, dove farlo, a quale prezzo vendere le cose che fanno, beh, allora c'è un deficit di democrazia. Un deficit di democrazia che si somma però a quello del sistema tecnico in sé per sé. Noi dobbiamo ragionare distinguendo tra capitalismo e sistema tecnico e tecnica, di cui la tecnologia è una delle parti. Sono due mondi che sono strettamente connessi tra di loro, come vediamo in questi ultimi anni, ma che possono essere anche distinti, nel senso che il processo di innovazione tecnologica può procedere anche indipendentemente dal capitalismo. Detto questo, c'è un problema di conflitto tra questo sistema tecnico, oltre che capitalistico, con, è la tesi che io sostengo, un conflitto tra questo sistema tecnico, tra la sua razionalità portata all'accrescimento continuo di se stessa, e la democrazia e la libertà. La democrazia si fonda su collaborazione, su dialogo tra parti diverse della società, sul riconoscimento della complessità della società. Su dialogo, appunto, su decisione, sulla libertà di decisione, sulla partecipazione a una decisione collettiva. La tecnica invece si impone appunto come un dato di fatto. Al di là di quello che passa attraverso le imprese, le multinazionali, c'è un sistema tecnico che si impone in sé per sé come autocratico, parola difficile, ma per dire che si impone come un potere che non accetta mediazioni, che non accetta controlli, che non accetta regolamentazioni. L'innovazione non si può e non si deve fermare, è il mantra che abbiamo recitato per anni, soprattutto negli anni 90, quando qualcuno diceva che grazie alle nuove tecnologie avremmo lavorato di meno, fatto meno fatica, il lavoro sarebbe diventato più intelligente, eccetera, eccetera. Si è realizzato esattamente il contrario, perché questo contrario è nell'essenza della tecnologia. La tecnologia, la tecnica si basa su efficienza, su razionalità, su calcolo. Io non posso avere una democrazia se gli uomini che la compongono, se la cittadinanza, se i cittadini sono ridotti a numero, ma questo è quello che propone la razionalità tecnica, questo è quello che sta producendo il big data. Siamo tutti ridotti a numeri e stiamo calcolati, misurati e governati attraverso dei numeri.
A proposito, sì, volevo passare la parola anche a Jenna, perché a proposito di quanto lei stava dicendo, De Michelis, questo crollo della democrazia, tra l'altro, che si è anche in qualche modo sviluppato attraverso questi casi eclatanti contro Francesco Albanese, il giudice della Corte Penale Internazionale, che, di cui è stata stabilita la morte digitale. Beh, il filosofo Paolo Benanti, in un'intervista recentemente apparsa sulla Lettura, parlando proprio di questo tema, afferma che il potere digitale attenta radicalmente allo Stato costituzionale, perché scardina la separazione dei poteri di Montesquieu, attaccando quindi la Corte Penale Internazionale.
Sono perfettamente d'accordo.
E quindi i tre poteri che si fondono all'interno di questo click con cui si annulla facilmente, digitalmente, una persona. Jenna, lei è d'accordo?
Sì, però bisogna fare un pochettino più di chiarezza, perché non bisogna confondere l'aspetto tecnologico dall'aspetto giuridico. Ora, in quello che è successo ora nel caso di questo collettivo, non è che noi in Europa ci siamo conformati a un ordine esecutivo di un altro paese. Cioè, noi non lo riconosciamo più l'ordine esecutivo, ma cosa succede? L'ordine esecutivo si applica a dei soggetti che stanno in America, ma che gestiscono delle infrastrutture di tipo globale. Quindi cosa vuol dire? Quando diciamo che quell'ordine ha un effetto extraterritoriale, in verità è un effetto di fatto extraterritoriale. Noi non lo riconosciamo giuridicamente in Europa, però dobbiamo renderci conto che molte delle attività digitali che svolgiamo in Europa sono soggette a delle infrastrutture gestite da entità che si trovano al di fuori dell'Europa e che sono soggetti in questo caso alle normative americane, che è la quasi totalità della situazione. Questa è la situazione enorme. Per quanto riguarda invece il potere delle big tech, anche loro hanno un potere enorme in questo, nel contesto in cui stiamo parlando, però bisogna specificare che quando queste big tech operano in Europa su utenti europei, loro sono soggetti al diritto europeo, cioè loro non possono fornire servizi in Europa senza essere soggetti alle normative europee. Quindi noi sappiamo che ci sono normative come il GDPR, il Digital Service Act, il Digital Market Act, che si stanno applicando in maniera anche molto pesante. Se noi sappiamo che recentemente ci sono state decisioni importanti sull'interoperabilità, sulla protezione dei minori, vediamo i casi di TikTok, di Meta. Quindi in quel caso, per quanto noi ci possiamo pensare che questi soggetti siano potenzialmente molto, capaci di fare qualsiasi cosa, in verità, nel momento in cui operano in Europa sono soggetti alle normative europee e quindi pagano anche delle multe importanti e si devono adeguare anche i loro standard alle norme europee. Il problema però è che comunque l'infrastruttura tecnologica in molti casi è globale, è interconnessa e quindi se un soggetto al di fuori dell'Europa prende una decisione perché l'autorità extraeuropea decide che deve fare così, l'effetto lo si sente anche in Europa, in questo caso l'esclusione da un'attività, e noi non possiamo fare niente, non è un fatto veramente giuridico, è un fatto tecnologico, perché non abbiamo il controllo della tecnologia per servizi che operano in Europa.
Per ora abbiamo parlato soprattutto di Europa, però giusto visto che siamo in conclusione, per allargare un momento lo sguardo, l'Europa comunque è uno dei continenti più potenti e quindi che, diciamo, può gestire meglio la propria sovranità. Jenna, i paesi del sud globale come affrontano questa sfida delle tecnologie che, diciamo, si potrebbero immischiare con la politica nazionale?
Allora, vi sono paesi che hanno delle forti ambizioni e altri che per le loro dimensioni vorrebbero averle ma non riescono ad arrivare a tanto. Però sicuramente un paese che è molto molto avanzato su questo tema è il Brasile, che da molto tempo ha un dibattito attento e cerca in qualche modo di difendere le proprie infrastrutture, i propri cittadini e di porre delle regole sulle grandi big tech globali, e non a caso il Brasile sta ispirando la sua normativa in gran parte a quella europea, cioè quella europea non è che si applica al di fuori dell'Europa, però sta diventando uno standard globale di questo. Diciamo, come europei dovremmo essere abbastanza fieri. Quindi il Brasile vuole andare sulla stessa strada, lo fa con la propria normativa brasiliana, ma si ispira ai principi europei. Poi chiaramente vi sono paesi, tipo la Cina, che sono, insomma, sono un mondo a parte, come la Russia, eccetera, però vorrei dire che il Brasile è sicuramente il paese più importante, anche perché può fungere da guida per gli altri paesi dell'America Latina.
Abbiamo purtroppo finito il tempo a nostra disposizione, non però l'argomento, che pone domande difficilmente risolvibili in una mezz'ora, che coinvolgono i diritti, la democrazia, il mondo digitale e le tecnologie. Quindi grazie ai nostri ospiti, l'avvocato specializzato in diritto digitale Innocenzo Genna, e grazie anche al sociologo Lelio De Michelis. Grazie ad entrambi.
Grazie a voi, arrivederci.
Arrivederci, grazie.
E grazie anche ad Elisa Rossello.
Grazie.
Rete 2.